Intanto che arrivano gli ultimi, vi do un po' di notizie pratiche, vi informo su alcune cose pratiche. Ah, qua c'è il foglio delle firme, sì. Ecco qua. Buongiorno. Dunque, ho un po' di informazioni relativamente alle ultime cose che mi avete chiesto. Allora, per quanto riguarda la data degli esami, dunque, chi erano le persone che... non sa se viene oggi. Ma dunque, se non avete problemi grossi al riguardo, io potrei darvi una disponibilità il 23 di giugno, che è un giovedì, nel primo pomeriggio alle 14. So però che tra di voi ci sono insegnanti, non vorrei che ci fossero sessioni di scrutinio o qualcosa del genere, non ho idea. Ecco, altrimenti, quindi io ho proposto in segreteria il 23 di giugno alle 14. Se però ci sono particolari problemi, fatemelo sapere. Ecco qui. Per lei, per esempio, potrebbe andare bene. In che aula non lo so, ve lo diranno. Questa è la prima cosa. Per quanto riguarda invece la richiesta di una visita guidata alla sinagoga di Milano, ecco. Dunque, ho sentito in comunità e la possibilità, diciamo prima dell'inizio delle vacanze, è domenica 5 giugno alla mattina. Potrebbe andarvi bene? Ecco. Allora, è alle 10.30, quindi ritrovo alle 10.15 fuori dalla sinagoga, che è quella di Via Guastalla, il Tempio Maggiore. Ecco, allora la prossima volta vi porterò un foglio dove mi dovete indicare il nome e il cognome vostro e di chi eventualmente viene con voi, perché io devo darlo diciamo al servizio di sicurezza una settimana prima del giro. Quindi a me basta avere nome e cognome di chi entra. Ecco. Ma c'è solo la sinagoga, c'è solo la sinagoga in Via Guastalla. Sì, è di fronte ai giardini, di fronte al parco. Ecco. Quindi la prossima volta, per cortesia, dovreste segnarmi il nome e il cognome di chi viene, in maniera che io lo possa comunicare alla sicurezza. E il costo della visita guidata è 5 euro. Quelli li raccogliamo poi facciamo una bella cosa, portatemeli la prossima volta, così non abbiamo poi da fare i controlli quella mattina. Quindi potete portare amici, parenti, chiunque fosse interessato, non c'è limite d'età, quindi se avete anche dei ragazzini interessati che volete portare con voi, tenete però presente che il discorso che verrà fatto, sapendo che siete un gruppo di adulti, è destinato ad adulti, non è un discorso strettamente adatto ai ragazzi. Però ho visto altre volte che la presenza anche buonasera di ragazzini in genere non crea problemi, perché sono un po' incuriositi dall'ambiente. Ecco, calcolate circa 2 ore. Perché ci guiderà la Daniela Di Veroli, che tra l'altro è la responsabile di queste visite guidate, lei che prepara gli accompagnatori, quindi quando sa che ho gruppi dei miei corsi mi fa sempre il favore di essere presente, cioè non mi manda qualcuno, ecco, viene lei. Calcolate che vi spiegherà un po' i capisaldi della vita ebraica all'interno della sinagoga e poi vi farà vedere quelli che sono un po' gli spazi del culto pubblico nella sinagoga centrale. In genere, se si fa tempo, si va anche nel seminterrato, dove c'è l'Aron, cioè l'arca dei libri, dei rotoli della Torah. La prima del Tempio Milanese, prima dei lavori di ristrutturazione che hanno visto invece in approntare l'arca più nuova che vedrete voi nell'aula grande. Ecco, se si fa tempo si va anche nel seminterrato, dove c'è un'altra sinagoga più piccola per il culto sefardita, dove appunto è stato ricollocato l'Arona Kodesh dell'aula principale. Dovete tenere presente che nelle strutture ebraiche in genere c'è più di un'aula per il culto pubblico, perché agli ebrei piace frammentarsi, per cui calcolate che a Milano abbiamo un 15 o 16 sinagoghe grosso modo, calcolando anche gli spazi non strettamente sinagogali ma adibiti a preghiera pubblica. E ci sono quelle di rito a schiena zitta, quindi il rito degli ebrei dell'Est Europa, e quelle per gli ebrei sefarditi, quindi della parte più centro-occidentale. Gli ebrei italiani, forse ho già avuto modo di dirvelo, amano collocarsi come ebrei italiani, né a schiena zitti né sefarditi, ma perché appunto questa varietà a noi ebrei piace. Quindi in via Guastalla c'è il rito italiano, dove c'è l'aula più grande, ma sotto, quindi mentre contemporaneamente si officia col rito italiano, sotto nell'aula sottostante si officia secondo il rito sefardita. Così come invece nell'altra sinagoga che c'è nella galleria Vittorio Emanuele con Rav Rodal si officia secondo il rito a schiena zitta. Ecco, quindi spesso nello stesso stabile si trovano più spazi. Comunque diciamo che lo spazio per il rito italiano maggiore a Milano è quello che vedrete voi. Tra l'altro questa è la sinagoga meno frequentata, pur essendo la più grande, perché è in centro città e in centro città non abita quasi nessuno. Quindi calcolando che soprattutto gli ebrei più religiosi di sabato non usano i mezzi e si muovono a piedi, ma i più vengono fino in Piazza del Duomo quando magari hanno sinagoghe più vicine a casa. Quindi questa è quella, se volete, più di rappresentanza, ma è di fatto la meno usata. Se non nelle grandi occasioni tipo Kippur, ecco, a Kippur si riempie. Ma se no, a volte, soprattutto durante la settimana, si fa fatica anche ad avere il cosiddetto minyan, la presenza di 10 adulti per giustificare il culto pubblico. Quindi paradossalmente è quella in centro più rappresentativa ma meno frequentata, perché gli ebrei stanno altrove, no, ma invece molto frequentata dalle visite guidate, no, molto scelta in occasioni di matrimoni, maturità religiose, e con queste occasioni piace venire in via Guastalla. Ma di ebrei che abitano vicino a via Guastalla e che quindi la possono frequentare in maniera continuativa, ce n'è veramente pochi. Ecco, perché quelli che arrivano in genere vengono da Corso Plebisciti, che già non è proprio dietro l'angolo. In Corso Plebisciti risiedono parecchi ebrei, non so se lo sapevate, è una delle zone di Milano a più alta densità ebraica. Ecco, e Corso Plebisciti viene in via Guastalla, ma altrimenti chi sta dalle parti delle scuole ebraiche in via Selli Meyer, piuttosto che in altre zone di Milano, ha la sua sinagoga più vicina a casa. Quindi, riepilogando, io venerdì prossimo vi porto un foglio dove potersi prenotare, mi lasciate già anche i 5 euro per l'ingresso e mi date nome e cognome di chi viene. Ecco. Piuttosto, se qualcuno è indeciso, datemi il nome e poi lo cancelliamo domenica 5 giugno, perché poi diventa invece più difficile fare l'operazione contraria di aggiunta. È vero che garantisco io, però dipende da chi c'è la sicurezza in quei giorni, e lì non dipende tanto da noi e della comunità, ma proprio da regole che ha dato la polizia di Milano e di tutta Italia, perché dopo che c'è stato l'attentato alla sinagoga di Roma un po' di anni fa, le forze di polizia italiane hanno garantito il controllo dentro e fuori dalle sinagoghe, però a patto che entrino solo persone conosciute. Questo è il motivo per cui se andate all'estero magari può esservi capitato di essere riusciti a entrare in una sinagoga semplicemente perché era aperta. In Italia si entra solo se prima si sono comunicate le generalità e qualcuno garantisce. La ragione è proprio per via dell'attentato di alcuni anni fa a Roma. E quindi siamo costretti a usare questa prassi. Quindi ecco, venerdì prossimo prendo le prenotazioni, mi dica.
Così,
sì. 5 giugno, sarebbe il 5 giugno alle 10:30.
Di mattina?
Di mattina, sì, è una domenica.
Ah, ok.
Sì, è una domenica, sì, ho chiesto domenica sia perché era più comodo, perché non vengono le scuole di domenica, e sia perché so che lavorate, avete impegni e quindi è più semplice. È praticamente fra 3 domeniche, se calcoliamo anche quella di dopodomani. 4, cioè domani e il 22, sì, cioè il 22, il 29 e poi il 5 giugno, fra 3 domeniche, ecco. Alle 10:30, però ecco, ripeto, ho bisogno della prenotazione entro per venerdì prossimo. Quindi ecco, questo, ecco, ripeto per chi è arrivato dopo, per gli esami avrei pensato al 23 di giugno, primo pomeriggio, va bene, è un giovedì, alle 14. Ecco, allora confermo in segreteria, vi diranno che aula. Ecco. Ok, la sinagoga ve l'ho detto, vi ho detto tutto a quanto pare. Ecco. Andiamo a quello che andremo a fare oggi. Oggi vorrei vedere con voi alcune facili e brevi letture midrashiche di alcuni passi, soprattutto della Torah, del Pentateuco, molto noti, dove cercheremo di vedere insieme quali sono le possibili domande da poter porre al testo. Quindi ci faremo aiutare ancora da dei midrashim tradizionali, però lo faremo partendo da una nostra prima osservazione del testo, cioè, proprio per mostrarvi come questo metodo è un tipo di approccio che chiunque che ha preso un minimo di elementi per muoversi secondo i canoni della lettura ebraica della scrittura può comunque applicare. Cioè, come si apprende e si applica il metodo storico critico, si può apprendere e applicare anche quella che è la lettura ebraica della scrittura. Volevo partire da un passo di Genesi 2, il versetto 4, molto noto. Aspettate che, ecco qua, lo prendo anch'io, che ci permette di ragionare anche su quella che è la trasmissione della tradizione di generazione in generazione. Non so se sapete che è il tema, tra l'altro, questo del Festival Biblico di Vicenza. Quest'anno ha proprio come titolo di generazione in generazione, ed è proprio incentrato su questo passaggio. Anche al San Fedele l'hanno fatto, sì, sì, sì. No, segnalo il Festival Biblico di Vicenza perché so che è molto gettonato anche dalle regioni circostanti al Veneto. Ecco. Dura più giorni, è sempre tra fine maggio e primi di giugno, e so che viene gente da tutta Italia. E nel nostro caso specifico, appunto, volevo partire da Genesi 2:4, dove letteralmente si dice: tali sono le origini del cielo e della terra quando furono creati, allorché il Signore Dio fece terra e cielo. Non so che traduzione avete, io adesso vi ho letto la versione italiana della traduzione dei rabbini d'Italia del Pentateuco. Non ho idea se la traduzione c'è, penso sia abbastanza simile perché qui grossi problemi di traduzione non ci sono. Ve lo ripeto, 2:4, Genesi 2, versetto 4. dove Dio, dopo aver scandito la creazione in 7 giorni e dopo aver creato il sabato, la creazione del sabato del 7° giorno è proprio all'inizio di Genesi 2, al versetto 4 dice: tali sono le origini del cielo e della terra quando furono creati, allorché il Signore Dio fece terra e cielo. L'espressione tale furono le origini del cielo e della terra è resa in ebraico con il termine toledot, un termine che forse avete già sentito nominare. Cioè, le origini del cielo e della terra sono espresse con l'espressione toledot, che letteralmente vuol dire avvicendamenti, generazioni. Toledot indica proprio l'avvicendarsi delle generazioni. Quindi potremmo anche tradurre: tali sono le generazioni del cielo e della terra quando furono creati. E tra l'altro, subito dopo cielo e terra, troviamo un'espressione che rimanda direttamente a Genesi 1, è un po' un'espressione sinonima di Bereshit, in principio, ancora una volta con la lettera Bet. Probabilmente già ve l'avevo fatta vedere, è questa lettera dell'alfabeto ebraico, la seconda. Ecco, poi adesso che abbiamo visto anche l'albero della Torah vi è più familiare, è questa, che come forma assomiglia un po' alla pianta di una casa, se ci guardate, perché le case anticamente avevano un grande ambiente centrale dove avveniva un po' tutto e solo qualche camera laterale nel migliore dei casi attorno. Quindi viene paragonata alla pianta di una casa, e tenendo conto della direzione di scrittura si può notare che è chiusa sui 3 lati e aperta solo nella direzione della scrittura ebraica. E a partire dalla forma di questa lettera si possono trovare numerosi midrashim, commenti rabbinici, dove si dice che proprio perché questa lettera, che sta all'inizio della creazione, è chiusa su 3 lati e aperta solo in questa direzione, ciò sta a significare che non ci è dato di indagare su ciò che viene prima, su ciò che sta sotto e su ciò che sta sopra, ma solo su ciò che c'è dalla creazione in poi. Ecco. Altro commento: questa lettera è la seconda dell'alfabeto, vale 2, e quindi indica l'inizio del mondo attuale e del mondo a venire, quindi tempi messianici. Ecco. Su questa lettera quindi si divaga molto, ma anche sulle toledot, sulle origini del cielo e della terra, si divaga nel pensiero rabbinico in rapporto proprio al mondo superiore e al mondo inferiore, che è quello terreno. Come lo si fa? Allora, teniamo come passaggio centrale, punto di partenza, Genesi 2:4. Queste sono le origini, gli avvicendamenti del cielo e della terra quando furono creati. E questo sta a conclusione della creazione in 7 giorni. È già stata creata la prima coppia umana, perché lo troviamo Genesi 1:27. Tra poco verrà rinarrata la creazione dell'uomo e della donna, secondo il racconto più antico del dio vasaio, prima Adamo e poi Eva tratta da lui. Quindi questo per ricordarvi in che contesto siamo. A partire da questa espressione, queste le origini del cielo e della terra, secondo voi a quali domande potremmo rifarci per poter comprendere meglio questo versetto? Cioè, lo vedete sufficientemente conclusivo di tutto ciò che è venuto prima, o vi verrebbe voglia di chiedere al testo qualcosa di più? Tenendo conto delle cose che vi ho detto, le parole e anche solo le lettere che fin qui la Torah ha usato sono evocative sia delle generazioni della storia, sia del rapporto fra mondo terrestre, mondo quindi degli uomini, e mondo a venire, mondo inferiore o mondo superiore, come lo vogliamo chiamare. Vi verrebbe voglia di chiedere qualcos'altro al testo? O andiamo a vedere che domande fa la tradizione? Teniamo presente che al centro di questi mondi sta la coppia umana. Ecco, abbiamo visto che Dio la crea alla fine della scansione in 7 giorni, o meglio 6, perché dopo la coppia umana la creazione successiva sarà solo quella dello Shabbat. Quindi in qualche modo la coppia umana sta un po' al culmine della creazione. Ma allora vi comincio a mettere sulla strada delle domande. La prima coppia umana sta al culmine della creazione o sta in un'altra posizione in rapporto al mondo? Il culmine è il sabato, sì. Ecco. Quindi forse non è proprio il culmine, ecco. Qui siamo in un momento narrativo in cui in qualche modo si vuol dire che c'è questo mondo, ma c'è anche un mondo superiore, il mondo a venire. La coppia umana come la collochiamo allora? La domanda quale potrebbe essere?
La più perfetta delle creature che commettersi in relazione con Dio.
Ok, quindi in qualche modo la domanda è: può l'uomo fare da cerniera, ecco, tra il mondo inferiore e il mondo superiore? Perché queste generazioni, queste Toledot, sono riferite alle generazioni della famiglia umana nella storia. Ecco. Quindi in qualche modo... Sì, quindi la famiglia umana può far da cerniera col mondo inferiore e il mondo superiore. Questa è un po' una delle domande che la tradizione pone. Andiamo a vedere che risposta trova. La risposta viene cercata nei versetti precedenti di Genesi 1 relativi alla scansione in più giorni. E allora una prima risposta la si trova in Genesi 1:1, al quale il versetto rimanda proprio per la presenza, oltre che del termine Toledot, di un termine che è sinonimo di Bereshit. Dunque, per chi sa l'ebraico, Genesi 1:1 inizia con Bereshit. Qui invece abbiamo Beibaram, quindi Bereshit al principio è sinonimo di Beibaram, l'inizio della creazione. E allora in Genesi 1:1 noi troviamo che in principio Dio creò il cielo e la terra, e quindi in qualche modo si dice che la coppia umana ha a che fare sia col cielo che con la terra. Vi leggo letteralmente il commento rabbinico. Disse Rabbi Shimon, figlio di Calafta: è ben grande la pace se il santo, benedetto egli sia, volle stabilire pace e armonia tra gli esseri celesti e quelli terrestri nel momento della creazione. E il supporto è: nel primo giorno infatti creò esseri appartenenti al mondo celeste e al mondo terrestre. E il fondamento è: in principio Dio creò il cielo e la terra. Quindi la prima spiegazione di Genesi 2:4 è Genesi 1:1. Prima spiegazione. Prego.
Ma per dire questo, che questo primo versetto dice che li ha collegati,
sì,
Dio, è perché sia cielo che terra nello stesso momento, perché
okay, e qui sì,
giorno.
Genesi 1:1 dice
giorno, cielo,
sì, sì. No, no, attenzione.
Cielo, terra,
sì. Qui in Genesi 1:1 si dice: in principio Dio creò il cielo e la terra. Genesi 2:4: tali sono le origini del cielo e della terra quando furono creati. Quindi vi ricordate qual è la norma applicabile qui? Stiamo parlando di stesse parole. Quindi la seconda, quindi stessa norma, stessa misura, e quindi l'analogia che abbiamo visto essere praticata più frequentemente. Quindi le stesse parole cielo e terra in entrambi i versetti. Poi qui in Genesi 1 c'è in principio Bereshit, in Genesi 2:4 quando furono creati Bei Baram, termine sinonimo. Quindi abbiamo una analogia secondo la regola uguale norma uguale misura e poi abbiamo un'analogia narrativa, un termine sinonimo. Quindi praticamente il Midrash ci dice che in qualche modo Genesi 2:4 approfondisce Genesi 1:1. Andiamo avanti, andiamo a 1:6. Dove Genesi dice: Dio disse poi, sia una distesa in mezzo alle acque che separi le une dalle altre. E praticamente questa distesa che separa le acque le une dalle altre, se andiamo a vedere il versetto successivo, è la distesa che equivarrà poi al firmamento. Ecco. Quindi in questo caso, usando un'analogia di tipo narrativo, quindi non più esattamente la stessa parola, ma diciamo lo stesso tema, il Midrash dice che in Genesi 1:6 abbiamo la conferma che questa creazione del mondo e degli uomini è in qualche modo legata al mondo celeste. Quindi siamo partiti da cielo e terra, primo versetto esplicativo, e secondo versetto esplicativo ci siamo concentrati invece sul firmamento. Poi il commento continua e prende in considerazione Genesi 1:11. Andiamo a vederlo. Dio disse: la terra produca germogli, erbe che facciano seme, alberi da frutto che diano frutti, ciascuno della propria specie, contenenti il loro seme sulla terra. E allora, se in Genesi 1:6 l'accento è posto sulle creature celesti, qui l'accento è posto sulle creature terrestri. Quindi quel cielo e terra qui viene scisso. Genesi 1:6 cielo, Genesi 1:11 la terra. Quindi sono in qualche modo speculari. Prosegue il commento, andiamo a Genesi 1:14. Dio disse: siano luminari nella distesa del cielo per fare distinzione fra il giorno e la notte, e siano anche indici per le stagioni, per i giorni e per gli anni. Quindi chiara allusione di nuovo al cielo. Quindi di nuovo una lancia spezzata a favore della creazione del cielo. Questo, tra l'altro, questo versetto è utilizzato anche per dire che l'alternanza giorno e notte, permessa da illuminare diversi sole e luna, è quella appunto che permette all'uomo di distinguere settimane, mesi e stagioni. E questo spiega perché le antinomie per l'ebreo sono un criterio di intelligibilità. Non sono da superarsi in una sintesi, ma sono un criterio di intelligibilità, perché è attraverso gli opposti che il pensiero umano può distinguere e distinguendo impara. E questo è riferito al cielo. Ma ancora una volta, sempre perché, come abbiamo visto, il Midrash va avanti specularmente, altro passaggio, Genesi 1:20. Genesi 1:20 cosa ci dice? Dio disse: brulichino le acque di un brulicame di esseri viventi, volatili volino sulla terra, sulla superficie della distesa celeste. Quindi di nuovo terra. Allora, riepilogando, abbiamo in Genesi 1:1 cielo e terra, Genesi 1:6 cielo, Genesi 1:11 terra, 1:14 cielo, 1:20 terra. Se li contate sono 5. Quindi è chiaro che qua il numero non è neutro, è un chiaro rimando ai 5 libri della Torah. A questo punto il commentatore pone una domanda. Perché nel versetto 2-4, che è conclusivo della creazione anche in qualche modo dell'uomo, si parla di cielo e terra? Perché la spiegazione dice: in qualche modo l'uomo sarà legato sia al cielo che alla terra. In base a quale affermazione? Andate a vedere il tornate al capitolo 2 e andate a vedere il versetto 7, dove si dice: il Signore Dio formò l'uomo di polvere della terra e gli ispirò nelle narici il soffio vitale, e l'uomo divenne essere vivente. Se andiamo a vedere i termini, per chi sa l'ebraico, troviamo che la terra è espressa sia con il termine Adama, che è il termine tipico della terra, ma anche con il termine Afar, che indica polvere. Da qui i versetti paralleli che parleranno dell'uomo come polvere, perché qui si parla di polvere della terra, Afar min Adama. E solo dopo che in questa polvere della terra viene ispirato il soffio vitale, l'uomo diventa Neshama, quindi essere, letteralmente essere che respira, e quindi essere vivente. A questo punto il Midrash dice che creando l'uomo da elementi sia del mondo inferiore, la polvere e la terra, che del mondo superiore, lo spirito vitale, l'uomo si trova in perfetto equilibrio con l'universo, perché in questo modo fa da cerniera fra il cielo e la terra, perché ha in sé gli elementi sia del cielo che della terra. A proposito di questo, vi segnalo che tutte le volte che nell'Antico Testamento trovate tradotto in italiano ciò che in ebraico è nefesh con il termine anima, che cosa succede? In realtà si fa una traduzione che tenga conto un po' della cultura occidentale, ma in realtà quello che sta nel termine nefesh ebraico tradotto anima in italiano non è tanto il concetto di spirito separato dal corpo tipico della cultura greca, ma è questo insieme di polvere della terra e soffio vitale, che è un'altra cosa, è spirito, ecco, è spirito, spirito di Dio che fa della polvere un essere vivente, ma non è separabile dal corpo. Quindi anche la traduzione dei rabbini sceglie anima, perché questo diventa più semplice per chi parla italiano. Ecco, ma attenzione che non è l'anima greca questa, cioè non è un'anima separabile dal corpo, è il soffio vitale di Dio che fa diventare la polvere elemento vitale. Quindi tutto questo giocare fra cielo e terra è per dire che le generazioni di cui si parla in Genesi 2:4 sono le generazioni fatte di esseri viventi che hanno nel loro corpo i due elementi, quello celeste e quello terrestre. È un modo di argomentare, se volete, un po' ingegnoso, un po' laborioso, che gioca molto anche per associazioni di idee, ma che in qualche modo, a partire dal testo e dalle interrogazioni del testo, cerca di cogliere tutte le connessioni possibili. Questo è un primo esempio, dove abbiamo visto è stata applicata sia la cosiddetta Gezerah Shavah, seconda regola di Hillel, sia anche la quinta, l'analogia, che tiene conto del rapporto fra includente e incluso. Ecco, qui abbiamo visto includente e incluso soprattutto in Genesi 1. Ora andiamo, già che siamo in Genesi 1, andiamo a Genesi 1:31, che conclude il primo capitolo di Bereshit. Si dice: Dio vide che tutto quello che aveva fatto letteralmente appariva bellissimo. Probabilmente avete come traduzione era molto buono. Ecco. Letteralmente appariva bellissimo. Questo apparire bellissimo è reso con il tipico rafforzativo dove si ripete lo stesso concetto due volte. Quindi tradurre era molto buono o appariva bellissimo è praticamente la stessa cosa. Ma la domanda che qui il commentatore si pone è perché tutto quello che il Signore vide, che aveva creato, gli appariva bellissimo? Da dove possiamo trovare un altro passo che in qualche modo confermi questa bellezza che andrà poi capita in che cos'è, perché non sarà solo una bellezza di tipo estetico naturalmente. Ecco, qui abbiamo nei commenti dei rabbini di nuovo l'utilizzo della seconda regola di Hillel, che questa volta mette in relazione Genesi 1.31 con Coelet 3.11. Vi aspetto mentre lo andate a prendere. Ecco, tenete pure il segno. In Genesi 1.31 abbiamo visto che ciò che Dio aveva fatto gli appariva bellissimo. Andiamo a vedere cosa è scritto in Coelet 3.11. Coelet 3 è quel famoso capitolo dove a un certo punto anche qui si gioca sulle alternanze per dire che c'è un tempo per ogni cosa. Coelet 3.11.
In inglese sarebbe Lamentazione o Ecclesiaste?
No, Ecclesiaste.
No, non c'è scritto quello.
Sì, sì, non Lamentazione, Ecclesiaste, che non è l'ecclesiastico, quindi proprio
no.
Ecclesiaste. Ecco, 3.11, ci siete? Ecco. Anche qui la traduzione letterale corrisponde all'italiano: tutto egli ha fatto, egli naturalmente Dio, opportunamente a suo tempo. Ecco. Ora, qual è il collegamento fra Genesi 1.31 e Coelet 3.11? È proprio il verbo fare. In Genesi 1.31 il Signore vide tutto ciò che aveva creato, è reso in ebraico col verbo fare, quindi è la radice assà. Tutto ciò, il Signore vide tutto ciò che aveva creato, o meglio fatto. In Coelet 3.11 lo stesso, tutto egli, Dio, ha fatto. Quindi l'azione del creare sia in Genesi che in Coelet è espressa con il verbo fare. E quindi il collegamento è quello della seconda regola di Hillel. E quindi quel opportunamente a suo tempo viene messo in relazione con ecco, appariva bellissimo, era cosa molto buona. Quindi molto buono vuol dire opportunamente a suo tempo. Non è una valutazione estetica, ma una valutazione teologica. Ecco, l'essere molto buono è opportunamente a suo tempo. Ecco, e vi ricordo, questo è il capitolo del c'è un tempo per ogni cosa, e il tempo per ogni cosa è espresso proprio con una serie di antinomie. Ecco. Quindi è evidente che quasi sempre la sottolineatura nasce da una particolarità linguistica, che non sempre solo dalla traduzione italiana si può rilevare. Ecco. Tutto chiaro fin qui? Ecco. Facciamo un esempio invece un pochettino più difficile, cioè passiamo da un'evidenza linguistica del testo invece a qualcosa che va dedotto con un po' più di argomentazione. Rimaniamo nell'ambito della Genesi, dove ci sono una serie di, spesso, di domande che introducono i capitoli o di affermazioni che per la loro particolarità possono essere ricondotte a queste domande. Allora, la prima domanda interessante che troviamo, la troviamo a Genesi 3, versetto 9, subito dopo il peccato della prima coppia umana. Provate a prendere il capitolo 3 della Genesi, il primo peccato umano è già avvenuto e qui Dio chiede qualcosa ad Adamo. Ecco, qui vi ricordo già, abbiamo parlato del peccato secondo la tradizione ebraica. Qui in Genesi 3 l'ebraismo riconosce un peccato originale in quanto primo peccato dell'uomo, ecco, non come una macchia che si trasmette di generazione in generazione, ma ogni generazione come la prima è aperta alla possibilità di peccare ed è solidale, come è solidale in tutti gli altri aspetti dell'umanità con la prima coppia umana, è solidale anche nel peccato, ma non è un marchio che si trasmette. Quindi qui siamo di fronte al primo peccato, quindi originale per l'ebreo non significa originale nel senso in cui lo intende il cristiano. Quindi il racconto lo conoscete, inutile che lo ricordi. Al versetto 9 il testo dice: il Signore Dio chiamò l'uomo, che è Adam, e gli disse: dove sei? Ora, trovate logica questa domanda? No. Cioè, dove sei? Cioè, c'era solo il giardino terrestre, non c'erano molti posti dove cercarlo. Semmai una domanda più logica quale sarebbe stata? Cosa hai fatto? Perché l'hai fatto? Invece, qui l'interessante è domandare al testo perché Dio si è espresso invece con l'espressione dove sei, che ritroviamo praticamente formulata allo stesso modo in Genesi 4:9, non a caso 3:9-4:9, se lo prendete è lì vicino, domanda che Dio fa a Caino dopo l'uccisione di Abele e gli domanda: dov'è tuo fratello? Questo modo di domandare, beh, dove sei, dov'è tuo fratello? Però la costruzione prima del sei e tuo fratello è uguale, c'è sempre questo dove. Quindi dove sei tu ad Adamo e dov'è tuo fratello nei confronti di Abele? Quindi sono due domande che in qualche modo ci fanno pensare. Quindi anche qui la deduzione che noi possiamo farne qual è? Mettendo in relazione queste due domande secondo il principio dell'analogia. Se non sbaglio smettono in fretta le campane. Okay. Ecco, intanto che le campane suonano, voi pensate. Perché il testo si esprime sotto forma di domanda anziché di affermazione o di domanda diversa? Il lettore cosa è sollecitato a fare di fronte a espressioni di questo genere? Visto che non ha senso domandare in questi contesti dove sei o dov'è tuo fratello, cioè lo spazio dove cercare qualcuno era poco e gli abitanti della terra erano veramente due gatti nel primo caso, quattro gatti nel secondo, permettete l'analogia anche in questo caso, che non vuole essere blasfema ma realistica, non c'erano molti abitanti sulla terra. Prego.
Beh, partendo dalla seconda domanda, sì. Così, però nella seconda domanda sta chiedendo del fratello, ma il fratello non c'è più, cioè proprio non c'è più.
Esatto.
Quindi non è da nessuna parte in un certo senso, visto che è morto, non c'è più. Però un po' si può anche dire di Adamo, perché adesso avendo fatto quello, in un certo senso,
un po' di lui non c'è più. Quindi sono domande che spingono il lettore a leggere il testo chiaramente non secondo il senso letterale di queste domande, ma secondo un senso teologico. Sì. Quindi qui al posto di dove sei cosa potremmo mettere?
Rapporto alla relazione con Dio,
esatto.
A che punto ti sei posto, visto che io ti ho dato un limite, dove sei in rapporto a questo comandamento?
Esatto, comandamento, sì, quindi dove stai andando? Dov'è?
Prego.
Sì, ecco, ma questo, se avesse domandato cosa hai fatto, ci si sarebbe fermati a quel singolo atto. Mentre qui si fa capire che compiendo quest'atto, in qualche modo ci si è inseriti in un progetto diverso da quello che Dio aveva pensato per l'umanità. Dove sei? Quindi dove stai andando?
Che
anche
vuole che sentire che l'uomo non si è reso consapevole dell'azione che fa.
Ecco, ma ne diventa consapevole di fronte a questa domanda: dove sei? Cioè, quindi, come dire, attenzione che quel singolo atto ti ha posto adesso in un progetto diverso da quello che era stato inizialmente pensato. E quindi ecco perché ci saranno delle conseguenze su tutto il corso della storia, su tutte le cosiddette Toledot, perché quel singolo atto è segno dell'aver scelto un progetto diverso. E lo stesso in Genesi 4:9, dov'è più esplicito? Dov'è Abele tuo fratello? Ecco, quindi la Genesi 4:9 in qualche modo aiuta la lettura di Genesi 3:9. Ecco. La relazione fra questi due versetti è data proprio da quel dove. Quindi un domandare, potremmo dire, per intenderci, in chiave teologica. Quindi di nuovo la seconda regola di Hillel.
Questo è il problema della responsabilità, cioè siamo esseri in quanto possiamo rispondere a
sì,
domande.
Sì.
Ed è il nostro statuto ontologico.
Certo, perché dove Abele tuo fratello è proprio il chiedere conto della responsabilità dei rapporti interpersonali. Quindi se Abele non c'è più è perché tu in qualche modo ne sei responsabile, ecco. E quindi sicuramente qui c'è un porre l'accento sul senso di responsabilità e sul progetto scelto. Quindi non sono domande neutrali. Prego. Sì.
Ma anche per gli ebrei si intende che Dio sia onnisciente, che sappia tutto, nel senso, la domanda che viene sempre è: ma se, perché allora ha creato l'uomo così, se poi già sapeva che sarebbe successo tutto questo?
Dunque, nell'ebraismo la cosiddetta teodicea, la riflessione su Dio, è molto tardiva. Per molti secoli l'ebreo ha ragionato più su cosa Dio ha fatto nei confronti dell'uomo che su ciò di cui Dio possiamo dire, tipo i classici attributi. Non appartiene tanto al pensiero ebraico più antico. Questo comincia a maturare nel pensiero ebraico attorno al Medioevo, quando l'ebraismo incontra altre culture e comincia a porsi il problema della teodicea. Ma per molti secoli l'ebreo parla di Dio preoccupandosi di descrivere qual è il rapporto fra Dio e l'uomo. Quindi chi ha scritto questi testi non si poneva queste domande su Dio già sapeva o non sapeva, ma tant'è vero che non si pone neppure il problema di ciò che c'era prima del mondo creato. Semplicemente dice che in principio all'inizio di qualcosa Dio crea il cielo e la terra. Più tardi si porrà il problema della teodicea, ma non è mai stato nell'ebraismo un grosso problema, perché prevale proprio questa attenzione a ciò che Dio fa nei confronti dell'umanità. Quindi sono proprio due approcci diversi rispetto a ciò che Dio sapeva prima e l'uomo non sapeva. Ecco, direi proprio un... non c'è nell'ebraismo una tendenza simile a quella che troviamo nel cristianesimo. Ecco. Quindi qui si vuole mettere però in luce che Dio ha un progetto e l'uomo ne sta scegliendo un altro, questo sì. Ma tra l'altro, soprattutto nella lettura mistica della Genesi, si dice anche che quel mondo che Dio crea con un suo progetto, non è neppure un mondo perfetto, è già un mondo in qualche modo segnato dalla sofferenza e dalla morte. E forse ve l'avevo già fatto vedere, questo è supportato dal fatto che nel secondo giorno della creazione, secondo Genesi 1, lo trovate al versetto 13, troviamo alla fine del secondo giorno creato semplicemente l'affermazione: e fu sera e fu mattina. Non si dice che Dio vide che era cosa buona, per cui anche quell'idea di un Gan Eden perfetto che l'uomo rovina non c'è, c'è l'idea di qualche cosa già segnato dalla sofferenza e da qualcosa di negativo, nel quale l'azione umana mette in luce la contraddizione. Prego.
Che dice che l'hai fatto per 10 sì, volte, la 10
volte anche di detto, più speriamo che duri, sì sì sì, è la Kabbalah, infatti. No, no, infatti, è questa. Quindi ecco, diciamo, la tendenza è proprio quella a dire che la perfezione appartiene all'era messianica. Ecco, la perfezione appartiene...
Nel passo dove dice leone gioca con il bambino.
Sì, quelli sono i segni dell'era messianica, sì. Quindi la perfezione sta più all'era messianica. Ecco, ma in relazione... a queste due domande, dove sei rivolta ad Adamo e dove è Abele tuo fratello, sta anche un'altra affermazione che non è una domanda e che appartiene invece a Genesi 12:1-4, l'inizio della storia del popolo ebraico, quindi Abramo, dove, ecco, io non so che traduzione avete di Genesi 12:1. Potreste avere anche vattene, il Signore disse ad Abramo vattene o parti. Ecco, in ebraico questa espressione è emblematica, perché adesso cerco di rendervela anche con le lettere latine, perché dunque in ebraico è fatta dall'insieme di questi due termini. Non vi metto le vocali apposta, le metto dopo, perché così anche chi sa l'ebraico si rende conto di come il Midrash ragiona sul testo non vocalizzato. Questo è l'ebraico, che corrisponde alle lettere latine, queste due volte LK legate da un trattino, il che ci fa dire che nell'intenzione del narratore originario queste due parti stanno insieme e formano un tutt'uno. Ora, sono una lamed e una kaf finale per chi sa l'ebraico. Come si possono vocalizzare? Fondamentalmente in due modi. Lech lech, possiamo scrivere qui. Questa è la vocalizzazione che utilizza il Midrash almeno fino al IV secolo. Lech lech, l'imperativo di Alach, va va. Oppure, come hanno fatto i massoreti, quando il testo ebraico consonantico è stato vocalizzato dai massoreti, questo gruppo consonantico di LK o Lamed Kaf è stato vocalizzato così: Lech Lech. Dove sta la differenza per chi non sa l'ebraico? Questi sono due imperativi. Quindi questo è un imperativo e questo è lo stesso imperativo ripetuto. Ok? Qui invece abbiamo un imperativo. Va, ecco, l'imperativo, ve lo metto fra parentesi, è va, quindi sarebbe va va. Qui c'è un imperativo va e poi un dativo di interesse. Questo è un dativo, letteralmente a te oppure per te. E allora anche qui sorge un'altra domanda. Quale, mi sposto così lo potete vedere. Va va è abbastanza chiaro. Ecco, semmai la domanda è perché va due volte, ecco. Ma va per te, cioè letteralmente va per te, poi hanno tradotto vattene, parti, è successo di tutto e di più nelle traduzioni in lingue diverse. Ma se ci guardiamo all'originale, qui di domande ce n'è da fare molte. Perché va due volte e perché va a te, come hanno preferito sottolineare i Massoreti. E poi, scusate un attimo, c'è un altro elemento assolutamente poco logico in questa domanda, provate a pensarci. Pensate alla situazione di Abramo, che appartiene a un popolo nomade. Cioè, dire a un nomade parti, secondo voi che senso ha? Cioè, dove sta la grandezza di questa richiesta? Cioè, semmai fermati lì, ecco, semmai questo sarebbe stato qualcosa di eccezionale, ma dire a un nomade parti è come dire a un nuotatore nuota, vi pare? E allora è chiaro che anche qui siamo di fronte a un'espressione che va compresa al di là del senso letterale. E allora il Midrash Rabbah su Genesi, quello più antico, che cosa fa? Va a vedere se ci sono altre espressioni simili nella Torah. E l'espressione, ciao Claudia, l'espressione simile nella Torah la trova in Genesi 22, dove c'è la narrazione della legatura di Isacco. Anche lì il testo dice va o va per te. Ecco. E allora il Midrash Rabbah in questo caso che cosa fa? Dice, solo tenete presente che nella Torah questa espressione così si trova solo in questi due casi, Genesi 12 e Genesi 22. Dove il commento midrascico più antico dice parti due volte perché una volta da Ur dei Caldei e una volta per andare verso il Moria, il luogo della prova. Quindi Abramo è chiamato a partire due volte. Ci sono però commenti successivi alla vocalizzazione fatta dai Massoreti che quindi si sono concentrati di più sul va per te, dove invece prevale diciamo l'idea che qui Abramo è chiamato, in questo va, è chiamato non tanto a partire fisicamente, ma a capire qual è il progetto di Dio su di sé e sulla sua discendenza. Quindi ancora una volta un'interpretazione di tipo teologico, che si lega alle due domande precedenti, dove sei, dov'è tuo fratello, cioè un po' della stessa serie. E se volete, sempre vi faccio solo qualche esempio, poi altri li trovate nel Midrash Rabbah in italiano, sempre in relazione a questo va due volte o va per te. Ci sono anche commenti, soprattutto commenti tratti da omelie rabbiniche su Genesi 12, dove questo partire è messo in relazione a un passaggio del Cantico dei Cantici, dove si dice che aspettate un secondo, eccolo qua. Allora, dice Rabbi Berechia, una sorella piccola abbiamo e ancora non ha seni, che è Cantico 8:8. Uno si domanda che cosa vuol dire, che relazione c'è fra il parti nei confronti di Abramo e il ricordare il fatto a Shulamit che è una sorella piccola, così considerata dai fratelli. Sentite cosa dice il commento di chi parla la scrittura, di Abramo, quando Nimrod lo gettò nella fornace di fuoco. Ecco, qui stiamo passando dal vattene della Bibbia a quelle che sono estensioni rabbiniche al racconto biblico. Il racconto di Abramo chiamato a partire, che viene gettato nella fornace dal re Nimrod, appartiene ai racconti aggadici esterni al testo biblico. Però qui il testo si ancora a queste narrazioni extrabibliche per dire che questo Abramo chiamato a partire è un Abramo che va rapportato a qualcosa di piccolo, ecco la sorella piccola del Cantico dei Cantici. Perché piccolo? Perché Dio non aveva fatto per lui ancora nessun miracolo. Quindi la grandezza del partire sta anche nel fatto del fidarsi di un Dio che per lui non aveva fatto ancora nessun miracolo. Il miracolo sarà poi il generare Isacco nel grembo di Sara nonostante la sterilità. E il secondo legame viene qui collegato con il termine sorella. Shulamite, la sorella dei fratelli che stanno parlando di lei, sorella piccola che non ha ancora i seni che vengono rapportati alla mancanza di figli di Abramo. Ecco. Per cui questo Abramo che parte, che deve scoprire la chiamata di Dio su di lui, è un Abramo per il quale Dio non ha ancora fatto miracoli e è un Abramo quindi che per questo non ha ancora figli. Ancora altro commento, sempre preso dalle omelie rabbiniche, perché Dio dice ad Abramo vai, questa volta la spiegazione è il Salmo 45 versetto 11, ve lo leggo letteralmente: ascolta figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. E ora questo dimenticare la casa di tuo padre, ecco, lo stesso soggetto femminile del quale il Salmo dice al versetto successivo 45:12, al re piace la tua bellezza. Ecco, quindi questa fanciulla che deve dimenticare la casa del padre e la cui bellezza piace al re è paragonata ad Abramo. E qui il Midrash si distacca poi dal testo e comincia ad amplificare il discorso dicendo che questo Abramo che deve partire è paragonabile non solo a questa bella fanciulla ma anche a un'ampolla di profumo che se sta nascosta non può essere odorata da nessuno, ma se parte e viaggia nel mondo può essere odorata da molti. E quindi dalla bellezza, per analogia, dal Cantico dei Cantici al Salmo alla bellezza si arriva al profumo. Quindi è una serie di analogie non più legate letteralmente alla Gezerah Shavah, che permettono però di collegare Abramo a questa boccetta di profumo che gira per il mondo. Ecco, e qui vi leggo letteralmente da questa omelia rabbinica il va riferito, va da Nimrod e va nel territorio di Moria, Genesi 22:2, riletta anche attraverso la gematria e quindi attraverso al valore numerico di queste lettere. Ora, il valore numerico di Lamed e Kaf quant'è? Abbiamo Lamed vale 30, ve lo metto di qua perché ci sono meno scritte, facciamo prima 30, e mentre Kaf vale 20. Dobbiamo, e ancora qua, un altro 30 e un altro 20. Quindi quella che corrisponde alla L latina vale 30, quella che corrisponde alla Kaf vale 20. Ripetuto due volte siamo a 100, quindi abbiamo 50 più 50. E perché è importante il numero 100? Il Midrash dice: Questa espressione ripetuta, che dà 100, che cosa indica ad Abramo? Quando avrai 100 anni genererai un figlio degno di te. Sta scritto infatti in Genesi 21:5: Abramo aveva 100 anni quando gli nacque il figlio Isacco. Ecco. Quindi attraverso la gematria arriviamo anche a confermare l'età di Abramo quando nasce il figlio Isacco. Quindi gematria, come abbiamo visto, ampliamento delle 7 regole di Hillel, siamo già quindi in uno stadio midrashico successivo a quello dei primi secoli, perché la struttura originaria è quella delle 7 regole di Hillel, e poi tutto il resto invece sono ampliamenti. Quindi come potete vedere, qui si gioca tra analogie narrative, Gezerà Shavà, che è quella più utilizzata, e gematria. Chiaro quindi il passaggio? Vogliamo rimanere ancora una volta nella Genesi per un'altra analogia narrativa interessante. Ritorniamo al nostro Genesi 3, il nostro capitolo del peccato, e andiamo questa volta al versetto 21. Dopo la domanda che Dio fa ad Adamo, abbiamo la descrizione di un'azione di Dio nei confronti, questa volta, sia di Adamo che della sua compagna. Il Signore Dio fece per Adamo e per sua moglie delle tuniche di pelli e li vestì. Ecco. Quindi siamo all'inizio della creazione, la prima coppia umana, e abbiamo un gesto di misericordia di Dio che veste gli uomini dopo il peccato. La tradizione rabbinica vede un'analogia fra questo passaggio, Genesi 3:21, con la descrizione quindi di questa azione misericordiosa di Dio, con Genesi 34:6, siamo alla fine, provate ad andare a vedere, dove si parla della morte di Mosè, Deuteronomio 34:6, quindi alla fine della Torah, scusatemi, dove si parla della morte di Mosè. Capitolo 34, versetto 6. Si dice tra l'altro che mentre tutta la Torah sarebbe, rabbinicamente parlando, stata scritta da Mosè, queste ultime parti di Deuteronomio le avrebbe scritte Giosuè, perché Mosè ormai non era più in grado di farlo. Siamo nella sezione del Deuteronomio dove si parla della morte di Mosè prima di entrare nella terra promessa, e partiamo dal versetto 5, così è più chiaro. Versetto 5 sempre del capitolo 34: Mosè, servo del Signore, morì là nel paese di Moab secondo il volere del Signore. Quindi è chiaro che qui non è più Mosè che parla. Lo seppellì nella valle nel paese di Moab davanti a Bet Peor. Qui, anche qui ci sono problemi di traduzione. Io non so che traduzioni avete davanti. Tenete presente che in ebraico c'è nel versetto 5 un soggetto chiaro: Mosè, servo del Signore, che muore nel paese di Moab secondo il volere del Signore. Le ultime parole del versetto sono volere del Signore. E poi segue: lo seppellì nella valle nel paese di Moab. Cioè, la divisione in versetti e numeri è posteriore al testo massoretico. Quindi qui questo volere del Signore che conclude il versetto 5 non è necessariamente la conclusione del versetto 5, può essere tranquillamente il soggetto di ciò che segue. Mi dico, ho visto una mano alzata, non le torno alla traduzione.
Non mi provo, Genesi 34.
No, Deuteronomio 34. Sì. No, l'aspetto. Ecco, provate un attimo a non guardare i numeri. I numeri sono stati messi dopo. Ecco. Okay. Se leggiamo la fine del nostro versetto 5, che termina con secondo il volere del Signore, e proseguiamo con lo seppellì nella valle nel paese di Moab, ci accorgiamo che in realtà la conclusione del versetto 5 può essere benissimo considerata il soggetto di ciò che segue. Perché lo seppellì, forse potreste avere come traduzione fu seppellito, ecco, sì, perché il modo con cui è reso in ebraico permette questa duplice traduzione, ma più letteralmente noi abbiamo proprio questo Mosè, servo del Signore, morì là secondo il volere del Signore, lo seppellì nella valle, ecco. Però lasciamo pure anche fu seppellito nella valle, come avete voi. In realtà non è indicato il soggetto, fu seppellito. Quindi siamo di fronte a quello che in termini tecnici viene definito un passivo teologico. A meno che non traduciamo, come traducono qui i rabbini d'Italia, lo seppellì nella valle, tenendo presente che il soggetto è il Signore, che conclude il versetto 5. Quindi che lo riteniamo un passivo teologico che rimanda a Dio, o che lo leghiamo più esplicitamente al versetto 5, noi abbiamo un'espressione della Genesi dove chiaramente si dice che è Dio a provvedere al seppellimento di Mosè. Ecco. E allora anche qui in diversi commenti midrashici, considerando questi due versetti in relazione dal punto di vista dell'analogia narrativa, quindi potremmo dire la regola 6 di Hillel, come si riscontra in un altro luogo, ecco, che cosa si può dire? Che qui l'analogia narrativa è data dal gesto di Dio, che è un gesto di misericordia, tanto quanto il dare delle tuniche per vestire Adamo ed Eva. Quindi questo permette di dire che la Torah inizia con un gesto d'amore di Dio nei confronti degli uomini, le tuniche di pelli, e si conclude con anche qui un gesto d'amore e di misericordia di Dio nei confronti di Mosè, perché Dio stesso provvede alla sua sepoltura. Ci sono tra l'altro anche dei bellissimi commenti che dicono che Mosè qui muore nel bacio di Dio. Ecco, quindi, ecco, se lo trovate ancora, temo che non sia più in commercio, c'è questa raccolta di Midrashim in italiano di Riccardo Pacifici, edita dalla Marietti, che raccoglie, fa un po' una selezione antologica di alcuni midrashim interessanti e la ripropone in italiano. Ecco, quindi abbiamo visto come, ecco, è possibile collegare quindi anche secondo un'analogia narrativa. Ecco, ma visto che siamo con Deuteronomio 34 nell'ambito della morte di Mosè, vi ripropongo qualche altro passaggio interessante. Andiamo a Deuteronomio 34:10, quindi poco più avanti, dove si dice: non sorse mai più profeta in Israele come Mosè, col quale il Signore aveva trattato faccia a faccia. Avete traduzioni simili?
Il Signore conosceva faccia a faccia.
Sì, è lo stesso, che aveva trattato, che conosceva faccia a faccia, ma quindi il senso c'è. Ora, su questo versetto, ancora una volta, secondo il principio dell'analogia narrativa, vi faccio vedere come il Midrash spiega che cosa vuol dire che non sorse mai più profeta in Israele come Mosè. Questo passo è spiegato in questo modo. Vi dico i versetti così poi li potete recuperare con calma. Innanzitutto si dice che proprio perché non sorse mai più profeta in Israele come Mosè, a segnalazione quel sorse può essere reso anche esattamente al contrario, non sorgerà mai più profeta in Israele come Mosè. Quindi se aveste questa traduzione, tenete presente che per come è configurato il verbo in ebraico è possibile. Quindi che cosa significa non sorse o non sorgerà mai più profeta in Israele come Mosè? Prima spiegazione: il cielo pianse e disse: è scomparso il giusto dalla terra. E questo è Michea 7:2. Quindi si prende questa volta un passaggio da un testo profetico: è scomparso il giusto dalla terra. Quindi, per analogia narrativa, il profeta è colui che legge la storia con gli occhi di Dio, quindi è un uomo giusto, e allora può stare in relazione con è scomparso il giusto dalla terra. E sempre la seconda parte di Michea 7:2, la seconda parte del versetto 2, l'onesto non c'è più fra gli uomini, e questo è segno della terra che piange. Allora, l'analogia stavolta sta fra profeta e onesto. E allora il giusto è riferito al cielo che piange, l'onesto è riferito alla terra che piange. Andiamo ancora avanti, terzo approfondimento dello stesso passo: non sorgerà più profeta come Mosè. E gli angeli del ministero divino, piangendo, dissero: adempì la giustizia dell'Eterno. E questo è preso dal Deuteronomio capitolo 33 versetto 21. Il capitolo 33 è quello immediatamente precedente alla morte di Mosè, e sono, se andate a prenderlo, è qui vicino, 33:21, sono le benedizioni di Mosè sulle diverse tribù, quindi sulle diverse tribù dei figli di tribù di Israele, dei figli di Giacobbe. Se andiamo ai versetti 20-21, che cosa troviamo? Troviamo ciò che Mosè dice a Gad. Gad è una di quelle tribù che non è entrata nella terra promessa, è stata al di là del Giordano, perché insomma aveva ritenuto che fosse più utile non passare il Giordano e rimanere in quei territori che oggi corrispondono più o meno alla Giordania, tanto per intenderci. E Mosè benedice Gad che non passa il Giordano, dicendo: egli scelse per sé il meglio del paese, perché là è la parte destinata alla sepoltura del legislatore Mosè. Camminò davanti al popolo facendo la volontà del Signore e cosa giusta verso Israele. E allora questo versetto spiegherebbe perché gli angeli del ministero divino, piangendo, dicono: adempì la giustizia dell'Eterno, proprio perché si fa riferimento a questa benedizione di Mosè su Gad, dove Mosè stesso viene ricordato come colui che adempie la volontà del Signore e fa la cosa giusta verso Israele, cioè dà la Torah ad Israele. E questo spiega perché dopo la terra, dopo il cielo e dopo gli angeli, Israele piangendo dice: e le sue leggi verso Israele, sempre preso da Deuteronomio 32:21, la benedizione su Gad. E adesso conclusione del commento: e insieme tutti, cielo, terra, angeli e Israele, esclamarono: entri in pace, riposino sui loro letti coloro che camminano con dirittura. E questo è Isaia 57:2. Ecco. Quindi questo, tra l'altro, è un anche nella liturgia funebre ebraica è entrato giustamente questo versetto, proprio perché è chiaro che questo entri in pace, riposino sui loro letti coloro che camminarono con dirittura, viene riferito al defunto che ci si augura abbia camminato con dirittura secondo gli insegnamenti della Torah. Quindi qui l'analogia, diciamo, che viene ricercata ogni volta fra passi diversi, in questo caso di tutto il canone biblico, perché abbiamo visto Torah ma anche profeti, in relazione alle possibili declinazioni del termine profeta. Ecco, profeta che è giusto, è colui che ha fatto la cosa giusta per Israele, è colui che ha adempiuto i precetti. Quindi siamo ancora nell'ambito dell'analogia narrativa legata alla sesta regola di Hillel. E adesso, visto che il tempo che abbiamo non è moltissimo, un altro esempio sempre tratto dalla Genesi, questa volta andiamo alla Torre di Babele, perché l'altro più lungo lo facciamo la prossima volta, non ci riesco adesso. Andiamo alla Torre di Babele, quindi Genesi 11, torniamo indietro. Abbiamo detto l'altra volta nella Torah non c'è prima e non c'è dopo, quindi anche noi andiamo avanti e indietro nella Torah. Allora, Genesi 11, il capitolo relativo alla Torre di Babele è molto breve, e anche qui faremo un esempio breve ma significativo. Non leggo il racconto perché tutti conosciamo l'episodio della Torre di Babele. Inizio io ad aiutarvi su come porre la domanda a questo punto. Qui si tratta di una narrazione dove, in seguito al peccato degli uomini, Dio prende una decisione che in qualche modo sta in relazione al peccato commesso. Ci sono, rimanendo nell'ambito dei primi capitoli della Genesi che riguardano tutta l'umanità, c'è un'altra narrazione che parla di peccato degli uomini e di conseguente punizione divina? Il diluvio, benissimo. C'è però una domanda che pongono i maestri: come mai in seguito al peccato degli uomini dell'epoca di Noè Dio decide di sterminare l'umanità col diluvio? Si salva solo chi è nell'arca. Ed è vero che alla fine Dio dirà di essersi pentito di aver sterminato l'uomo, dice che non farà mai più qualcosa del genere, ecco, e quindi salva questo resto e pone nel cielo il segno dell'arco fra le nubi perché tutto ciò non accada più. Ecco, la domanda dei rabbini è: come mai nell'epoca di Noè la punizione di Dio è così severa, l'annientamento dell'uomo, mentre nell'epoca della Torre di Babele la punizione invece è la dispersione? Dispersione che non è annientamento.
Ma io sapevo che addirittura nella tradizione rabbinica le acque di Noè le acque del diluvio venivano chiamate le acque di Noè.
Sì.
Perché Noè era contrattato in realtà per l'umanità.
Sì, sì.
Non so, di Abramo e di Mosè che invece contratteranno un persona di Gomorra, l'altro per il popolo che giù.
Sì, questa si merita per l'umanità. Ecco, questa è una spiegazione. Sì, no, questa è una spiegazione, però adesso vi invito a leggere brevemente da soli l'episodio di Babele, il capitolo 11 della Genesi. E vediamo un attimo se trovate qualche ragione in Genesi 11 che possa spiegare perché Dio dà una punizione meno severa rispetto all'epoca di Noè. Ecco, i versetti non sono molti, anche perché dunque la dispersione è al versetto 9, quindi basta leggere i primi 9 versetti. Non pensate al racconto e alle spiegazioni tradizionali, prendete proprio letteralmente la traduzione che avete davanti.
Certo,
no, mi dica.
Sì, è una cattiveria gratuita.
In che che senso?
Nel senso che leggendo così uno dice ma perché? Cioè anziché essere contento per una lingua unica che lavoravano insieme.
Ottima osservazione. Cioè,
deve
è proprio l'inizio del racconto è in tutta la terra si parlava una lingua unica e si usavano le stesse espressioni. Questo no, non è un peccato. Quindi, però, il peccato lo si potrebbe trovare nei versetti successivi. Diciamo che l'inizio ci dà un'immagine positiva dell'umanità. Parla la stessa lingua, usa le stesse espressioni e quindi potremmo dire anche un'unanimità di intenti. Ora, se guardiamo ai versetti successivi, diciamo quel che il racconto sembra dirci, che cos'è? Il racconto lo conoscete? Il peccato potrebbe stare in che cosa? Sì, in una sorta di sfida tra l'uomo e Dio, quindi costruire qualcosa che in qualche modo sia una sfida fra l'uomo e Dio. Ecco. Ora il Midrash ragiona su questo fatto proprio a partire dalla positività di Genesi 11:1 e intanto dice che la dispersione e non l'annientamento è proprio in relazione al fatto che qui il peccato deve essere sicuramente minore rispetto all'epoca di Noè. Ecco, lei giustamente ha trovato anche l'altro filone che dice il peccato non erano solo gli abomini che gli uomini commettevano, ma il fatto che Noè non tratta con Dio per salvare gli uomini. Qui invece queste spiegazioni le trovate in particolare nelle leggende degli ebrei raccolte da Ginsberg, in traduzione italiana lo trovate edito da Adelphi, in particolare la Torre di Babele trattata nel primo volume. E qui, secondo le narrazioni aggadiche raccolte da Ginsberg, che come livello di importanza non sono il Bereshit Rabbà, però fanno parte di materiale narrativo che è comunque patrimonio della tradizione del popolo di Israele, in tali narrazioni si dice che il peccato non è stato tanto o solo nel costruire questa torre segno di sfida dell'uomo verso Dio, ma nel fatto che proprio in virtù di questa unanimità di intenti, tutto, le forze umane, gli intenti umani, le capacità umane sono state convogliate in un progetto che per essere realizzato in qualche modo schiavizzava l'uomo. E qui Ginsberg raccoglie una serie di narrazioni che in qualche modo ampliano Genesi 11 dicendo che per costruire questa torre per esempio si lavorava giorno e notte, si costruivano mattoni a un ritmo peggiore di quello che avrebbero vissuto gli ebrei durante il soggiorno in Egitto sotto i faraoni. Addirittura c'è un passaggio interessante dove il racconto dice che addirittura le donne erano costrette a partorire mentre passavano i mattoni agli uomini. Ci si fermava solo nel momento del parto per lasciare che la levatrice raccogliesse il bimbo dal grembo della donna e poi si continuava la costruzione. Quindi tutta la spiegazione va nella direzione di intenti uguali, messi però a servizio di un progetto che va contro la dignità umana. E quindi la dispersione e la confusione delle lingue, a questo punto, più che una punizione e basta, diventa una punizione che educa. Perché provate a pensare qual è la differenza fra il parlare la stessa lingua o l'essere in terre, magari anche limitrofe, dove però si parlano lingue diverse. Quale sarà la differenza? Cioè, se si vuole pensare a un progetto comune, il parlare la stessa lingua chiaramente facilita. Il parlare una lingua diversa costringe a spostare l'attenzione da questo progetto che ha messo a rischio la dignità umana all'attenzione di nuovo nel ritrovare relazioni che rimettano gli uomini in comunicazione. Quindi la dispersione delle lingue è una punizione che diventa per l'uomo un'opportunità, quella di ristabilire delle relazioni senza più un legame di sfruttamento reciproco. Ecco che allora il Midrash, mettendo a confronto l'età del diluvio e l'età della Torre di Babele, ritiene che qui gli uomini avessero un elemento positivo, la stessa lingua e l'unità di intenti, che è stato messo però a servizio di un progetto discutibile, che da una parte è la sfida a Dio e dall'altra è una sfida a Dio in qualche modo mettendo in discussione la dignità umana. E allora la confusione delle lingue riporta gli uomini a una comunicazione diversa fra di loro. Quindi dal punto di vista midrashico la confusione di Babele è provvidenziale, quindi il parlare lingue diverse diventa provvidenziale. Questo è uno degli elementi per cui nella tradizione ebraica si preferisce la multiformità all'univocità, perché tutte le volte che c'è qualcosa di troppo univoco c'è il rischio poi di un utilizzo che vada a scapito della dignità umana. L'esempio che viene portato è sempre quello della Torre di Babele. Qui siamo, come vedete, già all'interno di omelie rabbiniche e di racconti tradizionali che non applicano le regole che abbiamo visto in maniera precisa, ma partendo da analogie anche abbastanza generiche, ampliano il testo della Torah per rispondere alle domande che il lettore giustamente pone. Ecco. Quindi, prego.
Una pilloleria.
No, no, mi dica.
Da dove hanno tirato fuori il troppo lavoro, la schiavizzazione, eccetera? Perché il mio ha soltanto venite, facciamo
certo
mattoni, li cuociamo, i mattoni servono come pietra e cuocere la pasta.
Sì.
E poi hanno cominciato a...
Ha ragione, no, e quanto stavo dicendo proprio adesso, qui non viene applicata la regola in maniera precisa così come abbiamo trovato in altri commenti, praticamente è una reinterpretazione del fabbrichiamoci una città e una torre la cui cima arrivi fino al cielo, ci faremo un nome,
sì.
Quindi questo farsi un nome viene reinterpretato, farsi un nome costruendo questa torre che arriva fino al cielo viene reinterpretato come lavori forzati fra di noi per farci un nome. Quindi è un ampliamento narrativo utilizzando l'analogia in maniera diciamo quasi esasperante.
Sì, molto più largo di quello
sì,
che
sì.
Abbiamo visto finora.
Certo.
Finora ho visto un nesso.
Sì. No,
questo
qui invece
che
sì. Ma nelle omelie rabbiniche in particolare, oltre che nei racconti raccolti da Ginsberg, anche nelle omelie rabbiniche c'è questa tendenza a non usare in maniera precisa le varie analogie, ma partendo dal testo ad ampliarlo in base alle domande che il lettore può porre sul medesimo. Quindi era proprio il volergli proporre un esempio dove invece di applicare l'analogia in maniera precisa si arriva a dire molto di più che nel testo non c'è.
Ecco,
perché è anche, mi scusi, la reinterpretazione del versetto 6, e disse sono un popolo solo, parlano tutti la stessa lingua e hanno cominciato a far questo, niente impedirà loro di fare tutto ciò che si proporranno. Quindi si reinterpreta tutto questo come potere dell'uomo che a questo punto può tutto e per fare questo è disponibile a qualsiasi diciamo a qualsiasi cosa, cioè, quindi questo viene prima di qualcos'altro, è disponibile a tutto pur di realizzare questo, Quindi un potere dell'uomo portato all'esasperazione. Ecco allora che la reinterpretazione popolare e l'omelia rabbinica ci ricamano quanto Ginsberg poi ha raccolto. E prego, c'era un'altra mano alzata.
Non so l'ebraico, ma non c'è un passaggio, se non ricordo male, il versetto 3, vado a memoria. C'è la questa ossessività dei mattoni mattonati, cioè facciamo dei mattoni che in ebraico, ricordo, aveva un'ossessività quasi paranoica.
Anche questo, no, ha assolutamente ragione. Assolutamente ragione. Sì, anche qui c'è il orsù, fabbrichiamoci dei mattoni e facciamoli cuocere qua. Eccolo qua.
Quindi ebraico dovrebbe essere un'espressione quasi parossistica.
Sì, viene ripetuto tra l'altro due volte il verbo in maniera esagerata.
Per dire che era appunto un lavoro.
Un lavoro esagerato, sì. 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 Sì, 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 questo è che renderlo in italiano, sì, se non con mattoni mattonati o fabbrichiamoli, qui bisognerebbe rafforzare il verbo, come dire, fabbrichiamoli a tutti i costi, ecco, lo tradurrei così, fabbrichiamoci dei mattoni a tutti i costi, ecco, e questo a tutti i costi viene poi reinterpretato in questo modo. Quindi siamo sempre però a livello di analogie un po' tirate, ecco. Vi piace questo modo di cercare gli esempi? Allora, se siete d'accordo, la prossima volta, perché mi serve un po' più di tempo, la prossima volta, che poi è l'ultima, proviamo a vedere come queste amplificazioni, per non dire esagerazioni rabbiniche, sul ciclo del diluvio, quindi da Genesi 6 a Genesi 9, arrivano a stabilire dei precetti per i non ebrei che vengono dedotti da ciò che Dio dice a Noè alla fine del diluvio e che diventano un po' il concentrato della Torah per chi non nasce da madre ebrea. E vediamo anche come tutto questo, voi avete naturalmente la Bibbia completa, Antico Nuovo Testamento, tutto questo viene, ecco, quindi chi ha portato solo l'Antico porti anche il Nuovo la prossima volta, perché vedremo come tutto questo viene ripreso in Atti 15 al Concilio di Gerusalemme. Ecco. Poi, visto che, perché come potete immaginare, anche nella stesura dei Vangeli, alcuni di questi criteri che abbiamo visto applicabili alle scritture ebraiche sono assolutamente applicabili anche lì, perché sono testi che nascono in ambito giudaico. E visto che molti di voi sono insegnanti di religione, se non sbaglio, se volete vi faccio fare, magari vi mando in segreteria uno schema che vi aiuti, vediamo come soprattutto in Matteo 5 nella stessa predicazione di Gesù ritroviamo alcuni criteri rabbinici che stanno alla base di ciò che poi è stato ricondotto a queste norme. Cioè, è possibile leggere alcuni capitoli come Matteo 5 paragonandoli a quelli che sono alcuni commenti farisaici a elementi simili, per non dire uguali, ecco, no? Quindi possiamo vedere come non solo il Nuovo Testamento può essere analizzato con questi criteri, ma addirittura li usa in quella che si è fissata come predicazione di Gesù. Ecco, è chiaro che queste sono suggestioni possibili, non sono l'unica interpretazione, ecco, che sia chiaro, sono suggestioni possibili, ma dimostrano come i Vangeli nati in ambito giudaico alla fine si muovono secondo i criteri che stiamo vedendo. Allora, riepilogando, la prossima volta mi servono i nomi e i 5 euro a persona di chi intende venire alla visita guidata alla sinagoga di Via Guastalla per il 5 di giugno. Ecco, quindi nomi e quota d'ingresso. Per chi ha bisogno di fare l'esame, la data è il 23 di giugno alle ore 14. Ecco, e poi in segreteria mi chiedevano, visto che settimana prossima avremo il consiglio di facoltà, quindi si parlerà anche del futuro dei corsi di aggiornamento, e qualcuno di voi già mi diceva, ma ci sarà o meno una prosecuzione di questo corso. La segreteria voleva sapere, almeno orientativamente, quanti di voi sarebbero interessati a proseguire questo corso l'anno prossimo, il che vorrebbe dire che non lo rifacciamo da zero come quest'anno, ma proponiamo qualcosa che partendo da qui continui.
Ecco. Sempre di pomeriggio.
Sì, sempre di pomeriggio. No, non al sabato. Quanti di voi sarebbero interessati a continuare? Aspettate che faccio un conteggio. 3, 6, 9, sì, più di una decina. Ecco, vi farò sapere. Sì, no, dovremmo esserci, no, perché allora lo si potrebbe riproporre, anziché ripartendo da zero, per esempio decidendo di fare una lettura continuata di un testo, così ne prendiamo uno e vediamo come nella tradizione rabbinica quel testo viene letto dall'inizio alla fine, visto che ormai abbiamo dimestichezza. Ok, allora vi farò sapere anche per questo prossimamente su questi schermi. Va bene, allora per chi non avesse ancora firmato...